Radio 3 Mondo. Buongiorno da Costanza Spocci, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto questa mattina vi arriva da Aldo Pantaleone alla console, da Cristiana Castellotti alla cura del programma e da Manuel De Lucia in regia. Oggi è giovedì 4 novembre e iniziamo la nostra rassegna stampa dalla COP26. Partiamo dalla BBC e dalla titolo in prima pagina che dice: 190 nazioni e organizzazioni si impegnano ad abbandonare il carbone. I maggiori utilizzatori di carbone, tra cui Polonia, Vietnam e Cile, si stanno impegnando ad abbandonare il combustibile fossile secondo gli impegni presi al vertice sul clima COP26, scrive la BBC. Il carbone è il maggior responsabile del cambiamento climatico e i firmatari dell'accordo si sono impegnati a porre fine a tutti gli investimenti in nuove centrali a carbone sia a livello nazionale che a livello internazionale e hanno anche concordato di eliminare gradualmente l'energia di carbone a partire dal 2030 per tutte le maggiori economie mondiali e entro il 2040 invece per le nazioni in via di sviluppo. Sono in tutto 190 i paesi e le organizzazioni appunto che hanno promesso di abbandonare il carbone, ma alcuni dei più grandi paesi dipendenti da carbone al mondo, tra cui Australia, India, Cina e Stati Uniti, invece non hanno firmato l'impegno. E Deutsche Welle anche questa mattina parla sempre di COP26 e di cambiamenti climatici, ma ci dice che le emissioni globali di CO2 sono tornati a livelli quasi pre-pandemici secondo uno studio del Global Carbon Project, che dice che dopo un di fatto grandissimo calo durante i lockdown, le emissioni di anidride carbonica sono di nuovo vicino dei livelli record, con una quota cinese che è soprattutto aumentata a quasi di un terzo del totale. Anche il quotidiano francese Libération questa mattina in prima pagina titola: COP26 finanza greenwashing e popoli indigeni, e scrive che anche se la maggior parte dei leader ora sono andati a casa, i dibattiti continuano e sono in pieno svolgimento in questa settimana alla COP26, sempre a Glasgow. Gli annunci degli ultimi giorni, soprattutto di ieri, hanno riguardato soprattutto la finanza, mentre le associazioni che campeggiano fuori dalla COP26 denunciano un greenwashing in corso. E Libération scrive: dopo i grandi voli di fantasia dei leader durante i primi giorni della COP26, è arrivato il momento dei commercianti, dei banchieri e degli assicuratori di prendere il centro della scena. Un'osservazione è stata fatta fin dall'inizio: la transizione globale verso la neutralità carbonica è stata stimata tra i 100 e i 150 miliardi di dollari, questo almeno fino al 2050. Una volta stimata la somma, non meno di 450 attori finanziari internazionali, che rappresentano circa 130 miliardi di dollari di attività, hanno promesso, e Libération qui sottolinea sì, promesso, di raggiungere la neutralità carbonica appunto entro il 2050 e di fare la loro giusta parte nella riduzione delle emissioni di gas serra. Quindi mentre questo impegno senza precedenti è ad accogliere con favore, Libération dice che c'è da dire che nessuna misura vincolante in realtà è stata messa in atto, quindi più di 130 miliardi di dollari e non una sola regola per impedire che un solo dollaro venga investito nell'espansione di combustibili fossili, riporta Libération. Allora, noi siamo andati a vedere anche sul Financial Times, che è il quotidiano britannico finanziario, che titola questa mattina in prima pagina: COP26, dove finiscono tutti i soldi dei finanziamenti per il clima? E l'FT scrive: i governi più ricchi hanno promesso più di 100 miliardi di dollari per aiutare i paesi più poveri a ridurre le emissioni, ma non c'è alcun accordo su come spendere questi fondi. L'FT dice: sull'isola caraibica di Antigua i costruttori metteranno presto dei rinforzi anti-uragano sui tetti degli ospedali e rafforzeranno le finestre delle stazioni di polizia. Mentre il cambiamento climatico rende le tempeste tropicali più intense e più devastanti, ci sono gli abitanti di Antigua che si stanno preparando. Questo progetto, da 46 milioni di dollari, a prova di tempesta, è solo una parte di un flusso di denaro molto più grande, una promessa, appunto, di 100 miliardi di dollari l'anno che i paesi ricchi si sono impegnati a spendere per aiutare i paesi cosiddetti più poveri a tagliare le loro emissioni e adattarsi al cambiamento climatico, scrive l'FT. Questo finanziamento si sta configurando come in realtà però una questione che determinerà il successo oppure il punto di rottura del vertice sul clima COP26 a Glasgow. Questo obiettivo di 100 miliardi di dollari è un test per capire se i paesi ricchi sono sinceri nell'affrontare il cambiamento climatico, e questo lo dice Mowin Joseph, che è il ministro dell'ambiente di Antigua e Barbuda. Non stiamo chiedendo l'elemosina, stiamo chiedendo il risarcimento dei danni come risultato della sregolatezza di questi paesi sviluppati, ha detto. E quelli che emettono questo carbonio, che sta causando questi eventi climatici, sono quelli che devono pagare. Molti paesi, scrive l'FT, dicono che hanno bisogno di soldi per raggiungere i loro obiettivi climatici e investire in progetti che di fatto abbattano le emissioni. E questo era quello che di fatto ha fatto anche il primo ministro indiano Narendra Modi, che quando lunedì si è impegnato a raggiungere emissioni nette zero entro il 2070 ha allegato anche una richiesta, cioè $1 trilione in finanziamenti per il clima, per i paesi in via di sviluppo. Quindi tutti sono d'accordo che ci dovrebbero essere più soldi per i finanziamenti per il clima, ma è qui che finisce il consenso, scrive l'FT. C'è praticamente nessun accordo su come spendere questo denaro, su chi dovrebbe riceverlo o su come assicurarsi che venga usato efficacemente. C'è persino una controversia su come dovrebbe essere misurato e su cosa dovrebbe essere contato come finanziamento per il clima. Quindi, mentre la costruzione di rifugi anti-uragano su isole come Antigua e Barbuda potrebbe sembrare semplice, la questione di chi pagherà i 100 miliardi di dollari, quando arriveranno e come saranno distribuiti, in realtà ha minacciato diverse volte di far deragliare i negoziati della COP26. E questo obiettivo di 100 miliardi di dollari l'anno è diventato anche un parafulmine per il disaccordo che corre tra paesi più ricchi e paesi più poveri. E gran parte del denaro è stato finora raccolto, ma è andato a grandi istituzioni internazionali che in realtà sono già ben finanziate, scrive ed evidenzia il Financial Times. E c'è Nick Mabey, che è capo di E3G, che è un'organizzazione di beneficenza per il clima, che dice che tutti puntano il dito sul fatto che non ci siano abbastanza progetti o non ci siano abbastanza soldi, ma in realtà è il sistema del finanziamento che è rotto e non funziona, scrive, dice Malley. E quindi come si ripara il sistema? Bene, questa è la vera domanda. Il Financial Times conclude: il problema è: troveremo in tempo una soluzione per riparare questo sistema? Cioè, saremo abbastanza veloci per evitare un cambiamento climatico catastrofico? Bene, l'FT conclude così con una domanda questo pezzo, e noi siamo andati a vedere anche tra i leader che sono rientrati a casa dalla COP26, siamo andati a vedere cosa è successo a Biden, che al suo rientro ha ritrovato una situazione completamente ribaltata rispetto a come l'aveva lasciata, e abbiamo preso la CNN che questa mattina in evidenza titola «Biden torna a Washington nel bel mezzo di un incubo politico». Il presidente Joe Biden, scrive la CNN, ieri ha ricevuto uno sgradito campanello d'allarme per la sua ancora nuova presidenza, quando è tornato a Washington da un'escursione europea, perché si è trovato improvvisamente di fronte a un panorama politico completamente trasformato. La prevista vittoria governatoriale del repubblicano Glenn Youngkin sull'ex governatore democratico Terry McAuliffe in Virginia, dove Biden aveva vinto 10 punti l'anno scorso, ha abbassato i toni del presidente, e anche appunto una corsa fin troppo serrata nel New Jersey, in cui i democratici hanno vinto ma di poco. E quindi solo qualche ora prima del rientro Biden, che credeva di aver vinto la corsa per i governatorati, in realtà ha capito che la sua popolarità è in netta discesa. La BBC questa mattina titola: Biden rifiuta la colpa per la sconfitta elettorale della Virginia e dice che ha respinto il giudizio che questa perdita shock del suo partito democratico ha di fatto definito un verdetto sulla sua presidenza, e Biden ha sostenuto che l'impantanamento della sua agenda legislativa in un ingorgo a Capitol Hill di fatto non ha influenzato il risultato, e invece si è rivolto, citando, diciamo, al pubblico, citando gli elettori di Trump, nominando le scuole, i posti di lavoro e i prezzi della benzina come le principali ragioni per la sconfitta a sorpresa di Terry McAuliffe. In questo recap della BBC di fatto ci ricorda la BBC che il repubblicano Glenn Youngkin, che è un nuovo nella politica, ha vinto alla corsa da governatore in Virginia proprio martedì, e nel frattempo la corsa da governatore nel New Jersey si è conclusa con una vittoria risicata del democratico in carica Phil Murphy contro uno sfidante repubblicato di fatto ancora poco conosciuto, Jack Chattarelli. Bene, alla Casa Bianca ieri a Biden è stato chiesto se ha accettato appunto una sconfitta per il terremoto politico in Virginia, e lui ha detto che in realtà però gli elettori sono sconvolti e incerti su un sacco di cose, tra la pandemia, l'economia e il prezzo della benzina, oltre che l'aumento dell'inflazione e una lenta ripresa economica. La BBC aggiunge che a questo c'è anche una crisi storica dell'immigrazione al confine meridionale degli Stati Uniti e anche il caotico ritiro dall'Afghanistan, che hanno colpito l'indice di gradimento del presidente Biden, che di fatto è uno dei presidenti ad oggi più impopolari di sempre, e a questo punto proprio a neanche un anno dal suo primo mandato. Questa è la conclusione della BBC, che dice che appunto l'elezione del governatore della Virginia è stato davvero il primo colpo ai democratici in vista delle elezioni di medio termine nel 2022. La BBC scrive anche che i repubblicani hanno un piano chiaro ormai per la vittoria. Dopo la sconfitta elettorale dell'anno scorso, alcuni repubblicani erano preoccupati che il Partito Democratico avesse stabilito una coalizione politica durevole di abitanti delle città, minoranze etniche e bianchi cosiddetti suburbani, scrive la BBC. Tuttavia, la vittoria di Youngkin, i repubblicani hanno avvallato la loro formula vincente. Il modo in cui l'hanno fatto in Virginia è stato quello di erodere il supporto democratico suburbano, continuando al contempo ad attrarre il sostegno schiacciante di quegli elettori rurali che hanno votato per Trump in due elezioni presidenziali consecutive. Quindi siamo a vedere anche il New York Times questa mattina, che dà una spiegazione aggiuntiva alla forza dei repubblicani in queste elezioni per i governatorati, che è la stessa che campeggia anche in evidenza come titolo questa mattina su Fox News, che è di stampo repubblicano, che ha supportato moltissimo Trump durante la sua presidenza. Ebbene, i titoli riprendono in sostanza questo concetto, ovvero che i repubblicani utilizzano le scuole come una questione in grado di riunire il loro partito. E il New York Times titola dicendo che, riunendosi intorno a ciò che vengono definiti i diritti dei genitori, i repubblicani spingono per costruire nuove vittorie, alimentando il risentimento bianco e attingendo a una più ampia rabbia verso il sistema educativo. Il New York Times dunque scrive: dopo un'inaspettata dimostrazione di forza dei repubblicani, il loro partito si sta dirigendo verso le elezioni di midterm del 2022 con quella che pensano che sarà una strategia politica altamente efficace, che capitalizza le frustrazioni dei genitori suburbani che si stanno ancora riprendendo dalle devastanti ricadute della scuola dell'era pandemica. E ne parlavamo nei nostri approfondimenti appunto anche ieri alle 11. Bene, il New York Times ribadisce che, cogliendo l'istruzione come un nuovo potente strumento, i repubblicani hanno galvanizzato gruppi cruciali di elettori intorno a ciò che il partito ha chiamato appunto i diritti dei genitori nelle scuole pubbliche. C'è un guazzabuglio, scrive il New York Times, di cause conservatrici che vanno dallo sradicamento dell'obbligo di portare la mascherina a scuola alle richieste e alle modifiche del modo in cui i bambini vengono istruiti sul razzismo. Ed è questo senso di rabbia fluttuante dei genitori, molti dei quali si sono sentiti abbandonati dal governo durante i mesi peggiori della pandemia, che è emerso come elemento trainante e uno degli motori più potenti delle elezioni per i candidati repubblicani. In tutto il paese i democratici hanno dunque perso terreno in aree suburbane, soprattutto appunto in Virginia, dove invece i democratici avevano vinto un anno fa, lo dicevamo, di 10 punti. E il New York Times dice che questo messaggio che si costruisce intorno a questi diritti dei genitori ha funzionato su due frequenze, cioè hanno spinto su un mantra di un maggiore controllo parentale, alimentando quindi il risentimento e la paura di alcuni elettori bianchi allarmati per gli sforzi di insegnare una storia più critica del razzismo negli Stati Uniti, e allo stesso tempo si è attinto a una più ampia insoddisfazione tra elettori moderati rispetto ai sindacati degli insegnanti, i consigli scolastici non reattivi, le politiche di quarantena e di istruzione che i genitori di fatto hanno vissuto e subito anche in prima persona durante i mesi di DAD, qui chiamata apprendimento a distanza. E nei suoi discorsi Youngkin in Virginia ha promesso anche di non chiudere mai più le scuole in Virginia, ed è in questo modo, scrive il New York Times, che ha vinto l'elezione. E sempre restando negli Stati Uniti, questa mattina Al Jazeera in evidenza riporta un altro dato allarmante, ovvero che ci sono pericolose sostanze chimiche che starebbero contaminando le acque dei rubinetti in tutti gli Stati Uniti. Sarebbero 56 questi nuovi contaminanti, compresi pesticidi e materiali radioattivi, che sono stati scoperti da un report delle Environmental Working Group, e in questo rapporto le infrastrutture in decadenza e l'inquinamento da sostanze chimiche tossiche stanno causando a decine di milioni di residenti degli Stati Uniti di bere acqua contaminata, che aumenta il rischio di cancro, di danni al cervello e altri disturbi. Bene, sono le 6 minuti e 58 secondi, e un'altra notizia che campeggia sui giornali statunitensi questa mattina in primissima pagina sulla CNN è l'esplosiva accusa Me Too di una star del tennis cinese contro un ex leader di Stato, che però è stata smorzata in Cina dalla censura, con le autorità che sono corsi a cancellare qualsiasi menzione di questo scandalo politicamente estremamente sensibile che si è riverberato su tutta la rete cinese. C'è Peng Shuai, che è 35enne, ex campionessa di Wimbledon e degli Open di Francia, ha accusato il vice premier in pensione Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso. Questo secondo alcuni screenshot di un post che è stato cancellato dal suo account verificato e sulla piattaforma cinese Weibo, che è di fatto il nostro corrispettivo di Twitter. In questo post cancellato, Peng ha detto che lei e Zhang Gaoli, 75enne, hanno avuto una relazione extraconiugale per diversi anni, che lui però ha costretto a tenere segreta. E Peng ha detto che Zhang ha smesso di contattarlo dopo la sua ascesa nei ranghi del Partito Comunista, ma circa 3 anni fa Zhang l'avrebbe invitata a giocare a tennis con lui e la moglie e poi l'ha aggredita sessualmente in casa sua. La CNN non è riuscita a raggiungere Zhang, che ha servito nel comitato permanente del Politburo del Partito Comunista al potere, che è l'organo supremo della leadership cinese. Lui ha servito dal 2017 al 2012 al 2017, ma ora è in pensione, si è ritirato come vice premier nel 2018 ed è praticamente inavvicinabile. E la CNN riporta però che il nascente movimento cinese Me Too ha preso di mira accademici, lavoratori delle ONG e celebrità in passato, con diversi risultati, ma questa è la prima volta che ha raggiunto le alte sfere del Partito Comunista. Noi siamo andati a vedere sulla stampa cinese, non c'è alcuna menzione nella faccenda, e abbiamo visto però sul Global Times, che invece in prima pagina si lamenta della visita di alcuni parlamentari europei a Taiwan, dicendo che ci sono questi deputati anti-Cina che però non meritano troppa attenzione. Parla di questa delegazione inviata dalla Commissione speciale del Parlamento europeo, che di fatto si è recata all'isola di Taiwan, e il Global Times dice che la delegazione riflette la chiara ostilità di alcuni membri del Parlamento europeo verso la Cina, e così conclude. Diciamo che un'altra grande assente questione oggi sulla stampa cinese è la questione nucleare, su cui oggi invece apre il Financial Times, che titola: la Cina prevede di quadruplicare le scorte di armi nucleari, almeno secondo quanto dichiarato dal Pentagono. Il Financial Times dice che la previsione di 1000 testate entro il 2030 è un forte aumento delle stime che erano state previste precedentemente e di fatto un game changer per le relazioni sino-americane. La Cina ha previsto dunque di quadruplicare le sue scorte nucleari entro il 2030, questo secondo una valutazione del Pentagono che indica un netto cambiamento nella politica cinese, con grandi implicazioni per l'equilibrio del potere militare. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha detto che la Cina potrebbe avere 700 testate nucleari che potrebbero essere pronte entro il 2027 e che aumenterebbe il suo stock, che attualmente è stimato intorno alle 200 unità, appunto, ad almeno 1000 testate entro la fine del decennio. Gli Stati Uniti oggi hanno, da quanto si sa, 3.800 testate. Questa proiezione, scrive l'FT, segna un drammatico aumento rispetto appunto alle stime dello scorso anno. E l'avvertimento arriva settimane dopo che lo stesso Financial Times aveva riferito che la Cina aveva testato un'arma ipersonica con capacità nucleare, che il generale Mark Milley, presidente dei capi di Stato Maggiore degli Stati Uniti, aveva detto che era molto vicino a una sorta di momento Sputnik, riferendosi all'Unione Sovietica quando aveva lanciato il primo satellite artificiale nel 1957. E l'FT conclude dicendo che questo rapporto arriva mentre le tensioni rimangono altissime tra gli Stati Uniti e la Cina, comprendendo grandi preoccupazioni per una possibile guerra su Taiwan, che secondo l'ammiraglio Philip Davidson, che era un ex capo del comando Indo-Pacifico negli Stati Uniti, ha detto che si potrebbe verificare questa guerra contro Taiwan entro il 2027, anche se, conclude l'FT, alcuni esperti rimangono comunque scettici. Bene, sono le 7:11 minuti e 45 secondi e dalla Cina passiamo ad altre notizie. Andiamo in Iran, siamo sul Teheran Times, dove il governo ha annunciato che riesumerà gli accordi sul nucleare iraniano, il JCPOA, entro il 29 novembre. Questo l'ha detto il capo negoziatore iraniano Ali Bakeri Khani, che ha detto che appunto il suo governo ha accettato di incontrarsi a Vienna. Le discussioni erano state sospese con l'elezione del nuovo presidente iraniano a giugno e gli Stati Uniti si erano ritirati, ricordiamo, dall'accordo sul nucleare sotto il presidente Donald Trump, ma Washington ha detto che potrebbe considerare di rientrare nei negoziati. L'amministrazione Biden ha detto che parteciperà infatti all'incontro di Vienna insieme agli altri firmatari, ovvero Regno Unito, Cina, Francia, Germania e Russia. E l'altra Teheran Times, passiamo invece al quotidiano saudita Arab News, che riporta in prima pagina stamattina un titolo che dice: lo champagne lo paghiamo noi se Washington rimuove Hezbollah. Questo ha detto il ministro degli esteri libanese ai media del Golfo, Abdullah Bouhabib, ha minimizzato l'importanza del sostegno finanziario saudita al Libano e ha riconosciuto l'incapacità del suo governo di frenare il ruolo di Hezbollah nel paese. Bene, questa era l'ultima notizia. Potete trovare tutte le notizie che abbiamo citato oggi sul nostro sito Radio 3 Mondo. Buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.